Buonasera carissimi amici ascoltatori ed eccoci qua ancora una volta insieme per aprire il libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio. Vi ricordo che stiamo studiando il libro del profeta Isaia e proprio ieri abbiamo introdotto il capitolo 53, quel capitolo intensissimo di Isaia. Continuiamo oggi con questo capitolo che si apre con un interrogativo enigmatico, versetto 1 di Isaia 53. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Il profeta sembra registrare un lamento perché il suo messaggio non viene creduto. Ciò che gli è stato rivelato non viene ricevuto dagli uomini, e questo è sempre il triste compito del profeta. Quando Dio chiamò quest'uomo, Isaia, nel capitolo 5, gli disse: «Porterai al popolo un messaggio che esso non ascolterà. Quando gli porterai la mia parola, non ti crederanno». E questa era certamente l'esperienza di Isaia. I messaggeri di Dio non sono stati accolti a braccia aperte dal mondo. I profeti sono stati lapidati e il loro messaggio è rimasto inascoltato. Questo è vero ancora oggi. Dopo la Prima Guerra Mondiale, quando tutti parlavano di pace, di sicurezza, era molto, molto impopolare, perfino insinuare che ci potesse essere un'altra guerra. Queste persone dichiaravano, in termini che non potevano essere fraintesi, che la parola di Dio afferma che ci saranno guerre e rumori di guerre finché ci saranno il peccato, l'ingiustizia e il male nel mondo. Essi affermavano che la guerra non è una malattia della pelle, ma una malattia del cuore, e si ebbe una riprova che dicevano il vero quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. Questo messaggio veniva generalmente rifiutato e non era popolare tra la folla. Ecco perché possiamo capire Isaia, che al versetto 1 dice: chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? Personalmente sono contento per la risposta meravigliosa al nostro insegnamento biblico attraverso i programmi radio, ma di quando in quando ci viene ricordato che siamo in un mondo che rigetta Cristo. Il nostro programma è stato rifiutato da diverse emittenti radio perché il nostro messaggio a loro non piace. Non gli piace il genere di religione che predico. Chiedono se non possiamo dargli qualcosa di più allegro, perché l'umanità progredisce e migliora continuamente. Non è costituita da peccatori e le cose non sono cattive come io sembro pensare che siano. Questo pensiero diffuso serve semplicemente a ricordarci che siamo in un mondo che rifiuta Cristo e dobbiamo accettare le cose come stanno e andare avanti. Ci rallegriamo di poter disporre anche oggi di un mezzo di comunicazione che consente di raggiungere un uditorio così vasto. Credo che ci siano molte voci profetiche nella nostra nazione che cercano di richiamarci a Dio prima che sia troppo tardi. A dispetto di ciò, le persone, in maggioranza, seguono qualunque pifferaio che proponga un motivo che possa farle danzare, far loro sentire che tutto andrà bene. Paolo disse che la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono. Le idee che vengono espresse pubblicamente ci dimostrano che ci sono molti per cui la predicazione della croce è pazzia. Questo messaggio è una sfida per loro, perché se la pensano così, c'è un motivo. Dio dice: ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui, e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. Prima Corinzi 2, versetto 14. Se volessero dare a Dio una possibilità di parlare con loro, bisogna ricordare che Dio non usa i metodi dell'uomo e le sue vie per fare le cose. Dio sceglie le cose deboli del mondo per svergognare le forti, e le cose pazze per svergognare i sapienti. Se dovessimo chiamare uno specialista in un periodo di malattia, certamente non ci aspetteremmo che usasse gli stessi rimedi casalinghi che normalmente adoperiamo noi. Il suo modo di agire potrà apparirci pazzia, ma lo seguiremmo fedelmente. Perché allora non usare con Dio lo stesso metro di equità che usiamo con lo specialista? Ma noi dobbiamo ancora dire con Isaia: chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? C'è un motivo molto preciso per cui gli uomini non credono nel Vangelo di Dio. Agli uomini piace pensare a Dio seduto da qualche parte nel cielo, su un trono elevato. Gli antichi parlavano degli dèi, la cui dimora non era con l'umanità. I greci situavano le loro divinità sul Monte Olimpo, e i romani avevano Giove che scagliava saette dall'orlo delle nubi. L'idea che Dio sia disceso su questa terra, tra gli uomini, e che abbia sofferto sulla croce ignominiosa, è estranea al campo delle religioni, va al di là della comprensione. Secondo la moderna mentalità, questo è disfattismo, e quindi non interessa. Una deità sofferente è contraria al pensiero dell'uomo. E tuttavia c'è un particolare fascino in questo capitolo 53 di Isaia. Qui vediamo uno soffrire come nessun altro ha mai sofferto. Qui vediamo uno che soffre come una donna in travaglio. Siamo stranamente attratti da lui, dalla sua croce. Egli ha detto: «E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me». Giovanni 12, versetto 32. La sofferenza esercita una particolare attrazione. Il dolore ci avvicina tutti. Quando tu ed io vediamo una creatura coperta di sangue che geme per il dolore, i nostri cuori provano istintivamente simpatia per la povera vittima. In qualche modo vogliamo aiutare. Questo è il motivo per cui associazioni umanitarie come la Croce Rossa esercita tanta attrazione sui nostri cuori. Proviamo un'intensa simpatia verso le vittime della guerra o verso le vittime della civile barbarie del XX secolo. Il dolore ci pone tutti sullo stesso piano. È un legame comune che unisce tutti i deboli figli dell'umanità sofferente. Perciò guarda con me alle strane sofferenze del Figlio di Dio. Lascia che Egli attragga i nostri cuori freddi con il calore del suo sacrificio e lo splendore del suo amore. Isaia allarga ancora questa prima domanda chiedendo: a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Braccio. Sembra di vedere Dio che si è rimboccato le maniche per compiere un'impresa meravigliosa. La scrittura lascia intendere che, quando Dio creò i cieli e la terra, questa è stata soltanto un'opera delle sue dita. Per esempio, nel Salmo 19, al versetto 1, è scritto: «I cieli raccontano la gloria di Dio, e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani». Uno studioso della Bibbia era solito dire che Dio ha creato l'universo fisico senza fatica. Quando Dio ha creato i cieli e la terra, l'ha fatto senza sforzo. Li ha semplicemente chiamati all'esistenza. Quando si è riposato il settimo giorno, non era stanco. Aveva semplicemente terminato ogni cosa. Era stato tutto completato. Ma quando Dio ha riscattato l'uomo, è stato necessario il suo braccio, perché la salvezza è stata la sua impresa più grande. Una delle obiezioni che vengono presentate alla salvezza di Dio è che essa è gratuita. Se con ciò si intende che per l'uomo è gratuita, questo è corretto. L'uomo non può pagare nulla, né deve offrire qualcosa per essere salvato. Il motivo per cui è gratuita, per l'uomo, è perché è costata tutto a Dio. Egli ha dovuto far agire il suo braccio. Ha dato suo figlio a morire sulla croce. La redenzione è un'impresa infinita che soltanto Dio poteva compiere. La salvezza è gratuita, ma certamente non è di scarso valore. Ora ci viene posta dinanzi la persona di Cristo. Ci viene detto qualcosa della sua origine dal lato umano. Versetti 2 e 3 di Isaia, capitolo 53. Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pare a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato, e noi non ne facemmo stima alcuna. Cristo era una radice uscita da un suolo arido. Questo significa che, al tempo della nascita di Cristo, la famiglia di Davide era stata tagliata fuori dalla regalità. I suoi discendenti non erano più principi, erano contadini. La nazione di Israele era sottoposta al ferreo dominio di Roma. Non era libera. L'impero romano non ha prodotto una grande civiltà. Esso è stato soltanto un buon imitatore di grandi civiltà. Le sue imprese sono state mediocri, aveva una falsa cultura. I fondamenti morali erano spariti. Gli uomini coraggiosi e le donne virtuose erano stati soppiantati da una cittadinanza corrotta, amante del piacere. La religione dei figli di Israele era decaduta. Essi seguivano semplicemente dei rituali vuoti e i loro cuori rimanevano freddi e indifferenti. In una situazione come questa, Cristo è venuto. È venuto da una nobile famiglia che era stata spodestata, da una nazione che era diventata un vassallo di Roma, in un giorno e in un periodo di decadenza. Il fiore più bello dell'umanità è uscito dal suolo più arido, nel periodo più arido della storia del mondo. Era umanamente impossibile che il suo tempo, la sua generazione, potessero produrlo, ma egli, Gesù, è venuto comunque, perché proveniva da Dio. Permettimi di usare una illustrazione banale. Che Cristo sia venuto dove è venuto e quando lo ha fatto, è come se noi camminassimo nel deserto dove non si vede alcun ramoscello verde e tutto a un tratto ci trovassimo davanti a un grosso cespo di lattuga che spunta proprio da quel suolo arido e polveroso. Saremmo stupefatti, diremmo: com'è possibile che questo cespo di lattuga sia cresciuto qui? Sarebbe un miracolo. La venuta di Cristo è stata così. Il suo tempo non avrebbe mai potuto produrlo. L'evoluzione ha sempre tentato di liberarsi del Signore Gesù, perché non è in grado di produrre un Gesù. Se potesse, perché non lo fa? La cosa interessante è che egli è diverso, di conseguenza egli è la radice che esce da un suolo arido. Il profeta attira la nostra attenzione immediatamente sulla sua sofferenza, sulla sua morte sulla croce. Non aveva forma né bellezza o maestà da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Questa affermazione ha portato alcuni alla conclusione che Cristo non fosse attraente o fosse in qualche modo deforme. Alcuni osano perfino insinuare che la sua apparenza personale fosse repulsiva. Questo non può essere vero, perché egli era l'uomo perfetto. I resoconti dei Vangeli non appoggiano in alcun modo un simile punto di vista. È stato sulla croce che questa dichiarazione che era stata fatta su di lui si è avverata. La sua sofferenza era così intensa che egli è diventato contratto e deforme. La croce non era una cosa bella, era assolutamente ripugnante per la vista. Gli uomini hanno modellato croci che appaiono attraenti, ma non rappresentano la sua croce. La sua croce non era bella da vedere. La sua sofferenza è stata indicibile. La sua morte è stata orribile. Egli ha sopportato ciò che nessun altro uomo ha sopportato. Non sembrava neppure più umano, dopo la prova tremenda della croce, come abbiamo visto nel capitolo precedente. Naturalmente siamo ansiosi di sapere perché la sua morte è stata differente e orribile. Qual è il significato della profondità della sua sofferenza? Versetto 4 di Isaia, capitolo 53. Tuttavia, erano le nostre malattie che egli portava. Erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli fu percosso da Dio e umiliato. Il profeta temeva che tu e io potessimo non capire questo. Così lo ha menzionato 3 volte. Il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti, ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. La costernazione riempie la nostra anima quando riconosciamo che è stato Dio, il Padre, che ha trattato l'uomo perfetto in questo modo terribile. Sinceramente non riusciamo a capire, siamo portati a chiederci perché Dio ha dovuto trattarlo in questo modo. Che cosa aveva fatto per meritare un trattamento simile? Guarda per un momento a quella croce. Cristo rimase sulla croce, sospeso tra cielo e terra, 6 ore, dalle 9 del mattino alle 3 del pomeriggio. Nelle prime 3 ore l'uomo fece quanto c'è di peggio, riversò su di lui scherni e insulti, sputò su di lui, lo inchiodò senza pietà su quella croce crudele e poi si sedette per guardarlo morire. Alle 12, dopo che era stato appeso per 3 ore in agonia, Dio stese un velo sul sole e le tenebre coprirono quella scena, impedendo all'occhio umano la vista della transazione tra il Padre e il Figlio. Cristo divenne il sacrificio per il peccato del mondo. Dio ha fatto della sua anima un'offerta per il peccato. Gesù Cristo è stato trattato come peccato, perché ci viene detto che è stato fatto peccato per noi, colui che non aveva conosciuto peccato. E se vuoi sapere se Dio odia il peccato, guarda quella croce. Se vuoi sapere se Dio punirà il peccato, guarda al diletto del suo cuore, sopportare le torture per scontarne la pena. Per quale vana presunzione possiamo, tu ed io, sperare di sfuggire se trascuriamo una così grande salvezza? La croce è diventata un altare sul quale vediamo l'agnello di Dio togliere il peccato del mondo. Egli moriva per qualcun altro. Egli moriva per te e per me. Ascolta ancora il profeta. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e grazie alle sue ferite noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Erano i versetti 5 e 6 di Isaia, capitolo 53. La frase «grazie alle sue ferite noi siamo stati guariti» può far sorgere delle domande nella tua mente. Da che cosa siamo stati guariti? Da malattie fisiche? È questo il suo significato principale? Lascerò che sia Simon Pietro a interpretare ciò per ispirazione dello Spirito Santo. Prima Pietro 2, versetto 24, ci dice «Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la sua giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti». Ma guariti da che cosa? Pietro chiarisce che siamo stati guariti dalle nostre trasgressioni, dai nostri peccati. Ora, nota il meraviglioso versetto 6. Comincia con «noi tutti» e finisce con «noi tutti». Noi tutti eravamo smarriti come pecore. Non alcuni di noi, ma tutti noi. Qual è in realtà il problema dell'umanità? Qual è il tuo problema basilare? Il mio problema basilare? È affermato in questa frase. Ognuno di noi seguiva la propria via. Questo è il nostro problema. L'uomo ha seguito la propria via, dimenticando la via di Dio. E la Scrittura dice ancora, c'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte. Proverbi 14, versetto 12. Un altro proverbio ammonisce, riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli appianerà i tuoi sentieri. Proverbi 3, versetto 6. Sebbene il Signore Gesù abbia detto, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Come scritto in Giovanni 14, al versetto 6, siamo andati ognuno per la nostra via. Ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Isaia sta spiegando che quando Cristo è morto sulla croce, Egli stava semplicemente prendendo il tuo posto, il mio posto. Egli non aveva fatto niente di sbagliato. Egli era santo, innocente, puro, separato dai peccatori. Egli era il sostituto che l'amore di Dio aveva provveduto per la salvezza tua e mia. Sicuramente i nostri cuori provano uno slancio di simpatia per Lui mentre spira su quel legno. Certamente non rimaniamo impassibili dinanzi a tanto dolore, a tanta sofferenza. Saremmo insensibili davvero se il nostro cuore non fosse pronto a simpatizzare. Si dice che quando a Clodoveo, il capo dei Franchi, fu raccontata la crocifissione di Cristo, egli ne fu tanto commosso che balzò in piedi, trasse la spada e esclamò «Se soltanto fossi stato là con i miei Franchi!» Eppure, amico, Cristo non vuole la tua simpatia, non è morto per conquistarsi delle simpatie, egli non è morto per arruolarci in sua difesa. Ricorda che quando era sulla via della croce le donne di Gerusalemme piangevano per lui, egli disse loro «Non piangete per me, ma piangete per voi stesse, per i vostri figli, perché se hanno fatto questo al legno verde, che cosa sarà fatto al secco?» Luca 23, versetti dal 28 al 31. Egli non vuole la loro simpatia e non vuole la nostra. Qualcuno potrebbe pensare che egli sia morto della morte del martire. Non è morto di questo tipo di morte, perché non aveva sposato una causa persa. Non è morto come martiri, che morivano cantando inni di gioia e confessavano che Cristo era accanto a loro. Paragona la sua morte con quella di Stefano. Stefano disse trionfante, «Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo stare in piedi alla destra di Dio». Il nostro Signore non è morto così. Egli era abbandonato da Dio. Egli disse, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Matteo 27, versetto 46. La sua morte è stata diversa. È morto da solo, solo, con i peccati del mondo su di sé. Qualcun altro potrebbe invece parlare della meravigliosa influenza che la morte di Cristo dovrebbe esercitare sulle nostre vite. Contemplare la sua vita e la sua morte sicuramente dovrebbe persuaderci a ritrarci dal peccato. E tuttavia, questa non è stata l'esperienza degli uomini. A proposito, come ha funzionato nella tua vita? Questo punto di vista non è soddisfacente quale spiegazione di questo versetto. Noi tutti eravamo smarriti come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Nessuno di questi punti di vista è sufficiente a spiegare la sua morte, perché Egli è l'agnello di Dio che ha tolto il peccato del mondo. Egli ha preso il nostro posto. E con queste riflessioni, attorno al sacrificio di Gesù, fatto per la tua salvezza, per la mia, mi fermo qua. E quindi, concentrati sul senso della morte, della resurrezione di Gesù, ci fermiamo qui, insieme, a riflettere. E intanto io vi rinnovo l'appuntamento a lunedì prossimo. Ciao.